Bene, buongiorno a tutti e chiedo scusa già da ora sarò comunque brevissima per l'intervento. Non c'è rimasto da dire molto, vorrei dire una cosa che sono emozionata e questo è per me una cosa molto bella, nel senso che questo incontro che stamani abbiamo fatto sta producendo un qualcosa di importante. A parte il confronto, addirittura se riusciamo a stilare un documento, una richiesta che vada a livello europeo, beh, abbiamo ottenuto un risultato incredibile. Seguo la relazione di Gianni sull'organizzazione del 118 in Italia. Abbiamo visto la situazione qual è. Quella che è la mia relazione, che si riferisce, il titolo era 118 Stato dell'arte, già questo sarebbe discutibile, nel senso boh, che cosa poi vorrà alla fine significare. È difficile proprio perché in Italia è tutto molto nebuloso riguardo al 118. Però in qualche maniera quello che io vorrei fare è focalizzare sulla figura dell'infermiere l'attenzione appunto su chi è questo infermiere dell'emergenza. Sono state molto chiare e importanti le relazioni delle colleghe americane e inglese, per cui abbiamo avuto modo di capire qual è la loro situazione. Vediamo che succede da noi. Allora, intanto il percorso. Sicuramente l'infermiera ha fatto un percorso in questi anni importanti, gli ultimi 10 anni soprattutto, ma comunque in questi ultimi anni, un percorso molto importante per la professione infermieristica, di tipo legislativo. Per quanto riguarda l'emergenza, il DPR del 92, che non sto ovviamente a citare, però ha parlato e ha dato una responsabilità all'infermiere in centrale operativa sul territorio. La professione stessa, cioè le leggi poi relative alla professione, che hanno portato una crescita non indifferente della professione infermieristica, quello che è la crescita e la coscienza professionale, il codice deontologico, che fanno dell'infermiere, della categoria degli infermieri proprio una categoria di professionisti. E questo voglio sperare, insomma, che ci siamo, ecco, a questo punto. Una crescita culturale nella formazione di diploma universitario, i master, eccetera, e un percorso di tipo organizzativo. E qui iniziano un po' di problemi. Perché? Perché il discorso organizzativo è legato per gli infermieri dell'emergenza, o comunque in generale, alle realtà locali, cioè in Italia c'è questa regionalizzazione, passatemi il termine perché quello più usato è la devolution, ma mi piace più regionalizzazione, fa sì che in qualche maniera ognuno faccia una scelta diversa a seconda delle regioni, per cui questo porta a una impossibilità di creare una figura, per esempio, dell'infermiera di emergenza che sia estendibile per tutta l'Italia. In una regione l'infermiera di emergenza c'è, ma può fare solo queste cose, in un'altra non c'è per niente, in un'altra c'è e può fare altre cose, cioè siamo di fronte ovviamente ad un quadro che è del tutto disomogeneo. Porto l'esempio della Regione Toscana. La Regione Toscana ha fatto nel 2001 la legge 25, che è una legge, direi che, cioè, nel quadro italiano sicuramente ha un suo merito, perché è una legge che regola tutto il sistema di emergenza, dice come devono essere i mezzi di soccorso, chi ci deve essere sopra. Chiaramente nel 2001 è già partita in Toscana, soprattutto a Firenze, l'esperienza delle ambulanze infermieristiche, che poi vedremo. Per cui inevitabilmente nella legge doveva essere citato che comunque l'infermiere doveva far parte del personale che era sulle ambulanze. Ecco la citazione. Questo è ripreso da tutto l'insieme di altre cose che sono descritte. A un certo punto viene dall'organizzazione, si prevede che talune tipologie di intervento, in alternativa alla presenza del medico, quella di un infermiere con un particolare ulteriore specifico addestramento. Punto. Bene, nel senso che comunque, ok, c'è una citazione, però di fatto non siamo neanche qui scesi a dire che cosa deve fare questo infermiere, come si colloca nel sistema di emergenza, tutto questo, ecco, non è stato poi portato a compimento. Se parliamo ovviamente dell'esperienza italiana, è impossibile fare una descrizione in una diapositiva, ma neanche in un convegno probabilmente, dei sistemi di emergenza territoriale. Perché? Perché l'Italia si presenta in questa situazione, l'ha fatto vedere prima Gianni con i loghi del 118, non sto io a dilungarmi. Perché tutti questi problemi? Velocissima, perché comunque la definizione del sistema di emergenza e urgenza non è univoca, non è chiaro quello che si intende come sistema di emergenza e urgenza, per cui ognuno interpreta un po' a suo modo. C'è una applicazione delle leggi che non è completa, anche su questo l'abbiamo visto prima, ma di quello che c'è e non è molto, in parte non è neanche applicato. I corsi dispatch regionali sono assenti, un tempo è stato auspicato la possibilità di avere un linguaggio almeno regionale che fosse comprensibile. Ecco, nella provincia di Firenze due centrali operative parlano due linguaggi diversi, per cui siamo veramente ancora molto indietro. L'assenza di schede regionali di rilevazione dei dati uniformi e confrontabili, anche qui le realtà sono tutte diverse, è impossibile capire le statistiche, rendersi conto di che cosa stiamo facendo, proprio perché non abbiamo neanche gli stessi strumenti per rilevare poi i dati di quello che facciamo. Un'assenza di protocolli clinico-operativi condivisi fra territorio e ospedali, direi sia sul territorio che negli ospedali, ma fra territorio e ospedali, si sta andando avanti in una maniera binaria, proprio parallela, e non ci incontreremo mai se non con uno sforzo che ovviamente dobbiamo fare. Ultimo punto è l'assenza di una precisa definizione dei ruoli professionali, e questo ovviamente. Ecco, allora, io vi parlo dell'esperienza fiorentina, perché è quella che mi appartiene, perché comunque credo che l'esperienza fiorentina in qualche maniera stia un po' facendo la differenza nel sistema dell'emergenza territoriale italiana. Vediamo perché. L'esperienza fiorentina ha un momento di spartiacqua, un momento che prevede il prima e il dopo. Ecco, è nel 97, alla fine del 97 c'è stato il cambiamento. Il 118 è diventato dell'azienda, non era più una cosa locale, ma entrava a far parte di quella che era l'attuazione della legge 92, per cui la nascita del numero unico 118. Prima del 97, Firenze Provincia si presentava con un sistema di emergenza che comprendeva al suo interno 34 ambulanze medicalizzate, cioè tutto il territorio fiorentino della provincia di Firenze era coperto da 34 ambulanze medicalizzate, di cui 12, ho visto prima un puntatore, se riesco a farlo funzionare, ecco, 34 è il totale in tutte le zone che ci sono, di cui 12 soltanto erano nel comune di Firenze. Questo significa che avevamo praticamente l'ambulanza di quartiere, cioè ogni quartiere aveva la sua ambulanza medicalizzata, con tutto quello che ne comporta. Per cui un sistema che prevedeva medicalizzate e un sistema che prevedeva ambulanze con volontari a bordo in numero variabile a seconda delle disponibilità che venivano date. L'infermiere non è presente, prima del 97 non è presente sul territorio. Dopo il 97 c'è questo grosso cambiamento, cioè improvvisamente l'azienda sanitaria di Firenze gestisce, entra nella centrale operativa che già c'era e abbiamo detto prima, e ricordo anch'io con immenso piacere il professor Bettini che poi ci ha creduto fondamentalmente in questo cambiamento ci ha seguito, è stato comunque colui che c'era quando abbiamo fatto questo cambiamento. Dopo il 97 il grosso cambiamento, si crea un sistema a più livelli, non c'è solo l'ambulanza con il medico o l'ambulanza di volontari, ma nascerà l'ambulanza anche con l'infermiere, cosa che mancava completamente. Vengono perciò ridotte le ambulanze medicalizzate, inizia l'attività delle infermieristiche nel 98, viene introdotta l'automedica, per cui un'ulteriore risposta, e addirittura inizia l'attività di elisoccorso, per cui il sistema cambia radicalmente e ha tutta una serie di risposte diverse. L'infermiere diventa improvvisamente protagonista. Perché? Prima di tutto perché diventa responsabile della centrale operativa. Il responsabile operativo è quello che decide come codificare, in base ovviamente a quelle che sono le leggi vigenti, ma come processare questa chiamata, chi decidere di inviare, è il responsabile in assoluto di quello che è la centrale operativa, l'organizzazione della centrale operativa. E nasce l'esperienza delle India, le ambulanze infermieristiche chiamate da noi India, linguaggio ICAO in cui la I appunto si chiama India, per cui così le chiameremo. Che caratteristiche hanno nell'esperienza fiorentina queste ambulanze infermieristiche? Sicuramente abbiamo puntato, poi vediamo se ci siamo riusciti, ad avere un'adeguatezza, caratteristiche di adeguatezza e di risultato. Di adeguatezza con la legge, per esempio, cioè quante devono essere sul territorio, come devono essere, in che tempi devono arrivare, la formazione mirata di chi, di questo infermiere che va sul territorio. In termini, le caratteristiche in termini di risultati, chiaramente di efficacia, di efficienza, ambulanze che devono essere sempre presenti, che devono in qualche maniera comunque poi dimostrare la loro capacità di quello che fanno, e in termini di tempestività, cioè di ovviamente stabilizzazione e trasporto del paziente. Allo stato attuale al 118 di Firenze ci sono 8 ambulanze infermieristiche, 6 in orario diurno, 2 sono H24, e allo studio una probabile implementazione soprattutto di quelle giornaliere per allungarle come tempi, alcune sono a 6 ore, portarle a 12 eccetera, e comunque per aumentare anche eventualmente di alcune unità il numero delle ambulanze. La filosofia della scelta di dove le ambulanze infermieristiche dovevano essere messe non era una cosa semplice, perché in qualche maniera io esponevo questa figura nuova di questa infermiera dell'emergenza territoriale, esponevo anche a dei rischi, cioè rischiavo di metterlo a fare un qualcosa che poi poteva ritorcersi contro per tanti motivi. Allora, sicuramente una delle prime regole era che le ambulanze fossero nelle vicinanze degli ospedali, con un tempo di raggiungimento di un ospedale che non superasse 10 minuti, per cui la scelta, questo vedete è Firenze, questi sono tutti i comuni dell'Interland, tutti i comuni della cerchia intorno a Firenze. Le ambulanze infermieristiche sono prevalentemente nella zona cittadina di Firenze, cioè in Firenze città, proprio perché in questa maniera possono essere vicini alle strutture ospedaliere. Unica eccezione, l'ambulanza messa nel comune di Calenzano, per cui più periferica, ma vicina all'arteria autostradale Firenze-Bologna, per cui chiaramente per ovvi motivi. Un'ambulanza messa in periferia, in comune periferico di Borgo San Lorenzo, ma con presidio ospedaliero, per cui comunque con le stesse caratteristiche, in più un'ambulanza denominata Alfa Tango nel 2002, che è quella per i trasferimenti, purtroppo allo stato attuale sospesa per mancanza di personale, anche al 118, cioè soffriamo ovviamente della crisi come tutti. Vedete che queste ambulanze hanno avuto un iter di crescita, la prima nel 98, India 2 nel 99, poi abbiamo avuto nel 99, 2000, India 3, 2001, 2002, cioè da quando abbiamo iniziato l'esperienza c'è stato un costante aumento della infermierizzazione, possiamo dire, del territorio fiorentino. Chi sono gli infermieri che lavorano al 118 e che lavorano sulle ambulanze? Sono tutti infermieri che hanno una provenienza da quella che viene definita l'area critica, per cui hanno un'esperienza di almeno 3 anni, pluriennale, in area critica, per cui rianimazioni, terapie intensive, dipartimenti di emergenza, eccetera. Perché questo? Perché soprattutto all'inizio, e direi che l'inizio è stato dal 97 a ora, c'era bisogno di avere un infermiere che in qualche maniera una cultura dell'emergenza già ce l'avesse, perché altrimenti veramente si rischiava di mandare qualcuno a fare un qualcosa che non riusciva a sostenere, se mi permettete tutto questo rigirio di parole, per cui comunque avesse almeno un'esperienza di 3 anni in area critica. Quando poi viene assegnato al 118 ha un ulteriore iter formativo, e cioè per 3 mesi sta in centrale operativa per imparare il sistema dispatch e comunque rendersi conto di com'è il sistema. Nel frattempo fa tutta una serie di corsi che lo preparano all'operatività del territorio, dal DLSD al trauma base, il pediatrico base, il corso di guida veloce, su cui ovviamente troviamo a tutt'oggi estrema difficoltà nell'attuarlo, perché chi lo fa, l'azienda non capisce bene perché dobbiamo fare il corso di guida sicura, di fatto noi andiamo a guidare l'automedica, per cui ci interessa direttamente, il corso di sicurezza con i vigili del fuoco, eccetera. Dopo i 3 mesi di centrale si va sull'automedica per almeno 2 mesi, alla fine si arriva sulle indie, cioè alla fine per ultimo si accede sull'ambulanza infermieristica. In questo periodo si continuano a fare i corsi avanzati, per cui dalla CLS alla TLS, il corso di intubazione, arriverà ora anche il pediatrico avanzato, eccetera, eccetera. Poi c'è chiaramente, per chi va sull'elicottero, c'è un'ulteriore formazione. Che cosa fa questo infermiere sul territorio? Allora, qui vediamo nel 2002 un totale di 7.000 e oltre servizi effettuati. suddivisi in base al codice di invio, cioè su che cosa vado. Allora, nel 9,5% andiamo su codici rossi, nel 56% e oltre sono codici gialli, 33% sono codici verdi e un minimo di codici bianchi. Però, come diceva prima Gianni, questo è la nostra realtà, perché probabilmente se io vado semplicemente a Empoli, sempre nella provincia di Firenze, hanno un modo di codificare i gialli, i verdi e i rossi diversi dal mio, nel senso che loro magari hanno molti più codici rossi rispetto a noi, perché danno un'importanza o comunque un'interpretazione diversa a certe cose, per cui in linea di massima questo è un dato che è un po' sfalsa. Mentre questo è un dato reale, cioè su che cosa vado, quali sono le mie patologie prevalenti di competenza come infermiere. Sicuramente, ecco, la patologia di tipo traumatico è, per le caratteristiche che ha, con una specificità assoluta per l'infermiere, secondo me. Cioè l'infermiere è sicuramente la figura capace di gestire meglio in tempi minori e sicuramente in maniera appropriata il trauma, cioè nasce secondo me l'infermiere d'emergenza prevalentemente per il trauma. Comunque un 20% è la gestione di patologie di tipo cardiocircolatorio, un 20% anche di patologie di tipo neurologico. Da quando ci sono le ambulanze infermieristiche su Firenze, tutti gli ictus, tutte le crisi convulsive, eccetera, sono assolutamente di pertinenza dell'infermiere. Cioè è stato un processo che è venuto da solo, nel senso che probabilmente per la specificità, ecco, se li gestisce meglio e più velocemente l'infermiere. Un 30% sono di altre patologie. Come lavora? Lavora ovviamente su protocolli, inevitabilmente su protocolli, proprio perché in questo mondo, mi riferisco all'Italia, mancante di molte cose, su che cosa lavoriamo? Sicuramente lo strumento primo sono i protocolli, per cui abbiamo fatto tutta una serie di protocolli. Questi sono una parte, probabilmente ora abbiamo anche aumentati, ma insomma possibilità di gestire dall'arresto cardiaco con la gestione avanzata delle vie aeree, defibrillazione e somministrazione di farmaci, poi overdose, emergenze ostetriche, traumi, le crisi ipoglicemiche, eccetera, eccetera. Cioè, abbiamo protocollato tutti quelli come noi dobbiamo approcciarci su questi interventi. L'infermiere dell'emergenza territoriale fiorentina può utilizzare alcuni farmaci, sono farmaci che inevitabilmente abbiamo chiesto di avere per poter attuare tutti quelli che sono i protocolli che poi facciamo, cioè è inutile che vada a fare la rianimazione cardiopolmonare dopo aver fatto il corso avanzato di ACLS se non mi dà la possibilità di usare farmaci base per poter mettere in atto questo protocollo, per cui è inevitabile che una serie di farmaci, anche questi ovviamente, vengano utilizzati su precise indicazioni e situazioni, cioè tutti protocollati. Velocissima, questo per dirvi che cosa, riprendendo il modello delle prestazioni infermieristiche della Cantarelli, che comunque all'interno della prestazione infermieristica, e qui a questo punto possiamo definire la prestazione infermieristica, si ha la responsabilità totale sul risultato, cioè io mi prendo le mie responsabilità di quello che faccio e di che cosa porterà come conseguenza il mio operato, per cui in qualche maniera sono responsabile totale su che cosa, sul cosa, sul come e sul quando, cioè sulla tipologia di intervento, la modalità di azione e sui tempi che poi impiego per attuare queste manovre. Ho praticamente finito dicendo che tornando ecco, da Firenze alla Toscana, all'Italia, all'Europa, al mondo, l'ILCOR, che è questo gruppo internazionale che ha al suo interno tutti praticamente i paesi del mondo, che nel 2000 ha fatto le nuove linee guida, dall'American Heart all'European, eccetera, eccetera, ha messo una frase semplicissima appunto nel 2000, nelle ultime linee guida pubblicate, e dice che in tutto il mondo il soccorso ex ospedaliero è organizzato su due livelli. Un primo livello, laico, di cui noi come sanitari probabilmente saremo responsabili soprattutto nella formazione, per cui diventa importante, è un secondo livello professionale, lì ovviamente siamo noi, ma un livello professionale tale deve essere, cioè comunque bisogna in Italia mettere in grado l'infermiere di poter fare infermiere dell'emergenza senza avere troppi limiti, avendo comunque la possibilità di attuare la sua professione. Conclusioni non ne ho, ovviamente, nel senso non mi permetterei mai prima di tutto, e poi è estremamente difficile fare delle conclusioni su un problema che ancora è così aperto, però ho delle speranze. Le speranze sono quelle di iniziare a valutare i risultati, non c'è molto, ma c'è qualcosa, c'è in Toscana, c'è in molte altre regioni d'Italia la presenza dell'infermiere sul territorio, diversissima, però c'è. Allora iniziamo a vedere i risultati di quello che facciamo. Iniziamo a lavorare in maniera uniforme, questo, ecco, a partire dal numero unico europeo, in Italia facciamo sì che l'infermiere dell'emergenza lavori dalla Valle d'Aosta alla Sicilia nella stessa maniera, non in 2000 realtà diverse. Come facciamo? Confrontandoci, per cui confrontiamoci, perché il confronto significa crescita, e sicuramente stamani abbiamo avuto la prova più lampante di questo. Grazie, ho finito.